Allora, in capitolo 29 abbiamo la preparazione di Aarone, che era il fratello di Mosè, per il sacerdozio. E saremo principalmente in Esodo 29, quindi mettete un segno lì perché faremo avanti e indietro da Esodo nel Nuovo Testamento per vedere, perché voi sapete che tutte le cose nel Vecchio Testamento, specialmente riguardo il tabernacolo, il tempio, il servizio dei sacerdoti, raffigura una realtà spirituale nel Nuovo Testamento. Sapete questo, no? E quindi vedremo che in Aarone viene raffigurato il ministero del nostro Signore Gesù, ma viene raffigurato anche il nostro ministero davanti a Dio. E quindi, prima di guardare in capitolo 29, girate in capitolo 28, in versetto 1, dove Dio chiama Aarone di essere separato come sacerdote. Quindi è Dio che parla a Mosè. Poi fa accostare a te Aarone tuo fratello e i suoi figli con lui dal mezzo dei figli di Israele, perché serva a me come sacerdote. Aarone, Nadab, Abihu, Eleazar, Itar, figli di Aarone. E farai ad Aarone tuo fratello delle veste sacre per conferirgli onore e grazia. E quindi è Dio che chiama Aarone al sacerdozio. Non è Aarone che ha deciso un giorno, voglio fare il sacerdote, vado alla scuola dei sacerdoti. È stato Dio a chiamarlo. E notiamo anche che lui viene chiamato di essere separato dagli altri. Come la chiamata di Abramo, abbiamo visto nello studio di Genesi. Ricordate la chiamata di Abramo? Qual era il primo comandamento di Dio nella vita di Abramo? Qualcuno si ricorda? Eh? Certo, sì, questo in generale, perché tutte le chiamate di Dio ci chiamano obbedienza. Però specificamente cosa ha chiesto Dio ad Abramo? Esatto, esci da Ur dei Caldei, dalla tua famiglia, dal tuo parentato. E questo è una figura della chiamata di Dio nella vita di ognuno di noi, no? Ognuno di noi siamo nati, io sono nato in una famiglia protestante, eravamo luterani e quindi avevamo una tradizione protestante luterana. Però quando ho cominciato a leggere il Vangelo, il Signore mi ha chiamato fuori di quello, perché non basta la tradizione dei miei padri per me, io devo avere io un rapporto personale con Dio. E quindi Dio dice, io ti chiamo fuori, no, delle tue tradizioni per avere un cammino personale con me. E vediamo questa stessa cosa nella vita di Aarone. Dio dice, io ti devo separare a me stesso per una cosa speciale. E come ognuno di noi siamo chiamati, no, fuori dal mondo, fuori dal peccato, per essere consacrati, sacerdoti davanti a Dio. Infatti in 1 Pietro, capitolo 2, versetto 9, Dio dichiara, ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Non so per voi, a me mi dà tanto gioia, entusiasmo, emozione di pensare che Dio, cioè se siamo figli di Dio, noi siamo speciali, anche noi Dio ci ha chiamato fuori dalle tenebre, nelle sue meravigliose luce, ma non solo, no, per uscire dalle tenebre e stare nella luce e dire, ah, che bella la luce. No, per fare qualcosa, per essere sacerdoti. Nella religione cattolica solo certe persone possono essere sacerdoti, giusto? Solo uomini. Ma nella Sacra Scrittura, perché Pietro qui sta parlando anche donne, ogni credente è una stirpe eletta, un regalo sacerdozio, una persona acquistata per Dio. Un po' più avanti in Apocalisse capitolo 1, versetto 5 e 6. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principio del re della terra, a lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue, e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e il dominio nei secoli secoli. Amen. Quindi non solo siamo sacerdote reale, ma siamo anche re e regine. E magari davanti al mondo siamo disprezzati come il nostro re, no? Gente ci guarda e dice, guarda questi, fanno parte di una setta. Fanno la chiesa in un capannone. Mamma mia. Non hanno un duomo, non hanno un tabernacolo, non hanno i vetri colorati. Chissà cosa fanno lì dentro. Ma noi come credenti non dobbiamo mai vergognarci del nostro Signore. Cioè, e non è orgoglio nostro, io sai, sono orgoglio perché credo qualcosa. Ma io posso essere fiero che Gesù era un strapeccatore, un miserabile che non meritava niente da Dio. E lui ha avuto pietà di me, mi ha lavato col suo prezioso sangue. E questo basterebbe già, no? Che ci ha lavato col sangue e ci ha perdonato i peccati. Ma Dio non ha fatto solo questo. Lui ha detto, adesso credi tu sarai un re. Tu sarai un sacerdote davanti a me. E quindi se siamo figli di Dio non dobbiamo mai invidiare nessuno di questo mondo, anche la persona più ricca nel mondo. No, io non invidio Bill Gates. Anche se lui ha 30 miliardi di dollari. Lui dovrebbe invidiare me, perché lui un giorno morirà, e se non avrà ricevuto Cristo nella sua vita, lui sarà eternamente separato da Dio. Invece Paolo dice che noi, fratelli, lui dice ai Corinzi, non sapete, fratelli, che noi giudicheremo gli angeli. Anche per questo noi crediamo che la Chiesa sarà rapita, no, prima della grande tribolazione, perché alcuni vedono, no, il giudizio alla fine della grande tribolazione, che là, no, che tutti noi appariremo davanti a questo trono di giudizio, ma Paolo chiaramente dice che noi saremo già seduti con Cristo sul suo trono. E quindi quando tutti staranno lì davanti, magari quello che ci hanno preso in giro, guarda quello, col fesso che crede in Gesù, col pazzo per Gesù. Nessuno ci chiamerà pazzi in quel giorno. Anzi, ci chiameranno saggi, perché non ho ascoltato quella persona quando mi ha parlato di Gesù a Montebellone quel giorno. Allora, torniamo in Esodo 28. Abbiamo visto la chiamata di Aarone al sacerdozio come la nostra chiamata, di uscire fuori di qualcosa, nel nostro caso delle tenebre. In capitolo 29, Questo è ciò che farai per consacrarli perché mi servono come sacerdoti. Prendi un torello, due montoni senza difetto, dei pani senza lievito, delle focacce senza lievito intrise con l'olio e delle schiacciate senza lievito unte di olio. Le farai con fior di farina di grano. Li metterai in paniere e le porterai nel paniere insieme al torello e ai due montoni. Quindi Mosè era chiamato di preparare questi sacrifici. Chiaramente questi animali sacrificati rappresentavano il nostro Signore Gesù, che ha dato la sua vita per noi. E il pane senza lievito cosa rappresenta? Esatto, il lievito rappresenta peccato nella Bibbia. E quindi il pane senza il lievito, Paolo dice che Gesù è nostra Pasqua, giusto? Quando noi celebriamo la Santa Cena qui in chiesa, noi lo facciamo per ricordare che Cristo, nostro pane sceso dal cielo, è stato spezzato per noi, e il suo sangue è stato versato. Quindi anche nel Vecchio Testamento tutte queste pratiche dei sacerdoti raffiguravano il sacrificio di Gesù. In versetto 4, farai avvicinare Aarone e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con l'acqua. Allora, abbiamo parlato domenica del Tempio, ma qui era il tabernacolo. Il tabernacolo aveva un cortile, no, una tenda, in modo che nessuno esternamente poteva vedere dentro. Appena che tu entravi c'era l'altare, abbiamo parlato domenica di questo altare, dove venivano sacrificati gli animali. Poi andando ancora più avanti verso la tenda, il tabernacolo, c'era il lavacro, dove il sacerdote, prima di entrare a servire il Signore nel tabernacolo, doveva lavare i piedi e i mani. E poi c'era la porta dell'ingresso del tabernacolo. Entrando nel tabernacolo c'era il luogo santo, e poi c'era una tenda fra il luogo santo e il luogo santissimo, e in fondo c'era il luogo santissimo dove c'era l'arca dell'alleanza, e dove il sommo sacerdote poteva entrare solo una volta all'anno per fare espiazione per i propri peccati e per quello di tutto il popolo di Israele. Quindi, per avere un po' in mente come la figura qui, Dio dice a Mosè, fai avvicinare Aaron e i suoi figli alla porta dell'ingresso di convegno. Allora, il tabernacolo, cioè il luogo santo e il luogo santissimo, sia nel Tempio che nel tabernacolo, cosa rappresenta per noi? Cioè, a parte gli utensili e tutto l'apparato della tenda, cosa era che era dentro, che era speciale? Esatto, la presenza di Dio, giusto? C'era la gloria di Dio. E quindi Aaron deve essere portato da un altro per entrare dove c'era la gloria di Dio. Come anche noi non possiamo io voglio entrare nella tenda del convegno, voglio entrare nella presenza di Dio. Si poteva fare questo? Cosa succedeva se qualcuno entrava nella tenda senza... Veniva ammazzato. Infatti nel Vecchio Testamento, nel Libro dei Numeri, un uomo, un israelita, è entrato con una donna dentro e Ebenezer, che non so come si dice il suo nome in italiano, lui ha preso una lancia e ha inficcato queste... Loro erano dentro che si abbracciavano, lui ha infilzato tutti e due insieme perché avevano osato di entrare nel tabernacolo. E quindi come Aarone, anche noi non possiamo entrare nel tabernacolo da solo, qualcuno ci deve portare al tabernacolo. Poi sempre in versetto 4, farai avvicinare Aaron e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con l'acqua. Nel Nuovo Testamento cosa viene descritto? E questo ci sono due risposte buone. L'acqua cosa rappresenta nel Nuovo Testamento? Sì, però... Esatto, la parola di Dio. E anche? Esatto, lo Spirito Santo. Gesù ha detto, chi crede in me, dal suo più intimo scorgeranno fiumi di acqua viva. E Gesù, Giovanni descrive che Gesù parlava del battesimo dello Spirito Santo. Ma principalmente la parola di Dio è l'acqua che ci lava. In Efesini capitolo 5, Efesini 5, 25, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola. E perciò è importante che noi credenti abitualmente meditiamo e assimiliamo la parola di Dio. Perché è la parola che ci lava. In Tito, capitolo 3, proprio avanti, Tito, capitolo 3, versetto 4 e versetto 4 a 6. Ma quando apparverà la bontà di Dio, nostro Salvatore, il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto. Quindi nessuno è salvato per buone opere. Ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Quindi siamo stati lavati dalla parola, siamo stati rigenerati dalla parola dello Spirito Santo. Un po' più avanti, nel libro di Ebrei, capitolo 10, versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, vedi che tutto il libro di Ebrei è collegato a Esodo, perché Paolo, chiaramente è una lettera scritta al popolo ebraico. Il libro di Ebrei è stato scritto al popolo ebraico per spiegargli il significato di tutte queste cose nel Vecchio Testamento che puntano o sono una figura o una profezia del Messia, di Gesù Cristo, e Paolo dimostra nel libro di Ebrei che Gesù è l'adempimento di tutte queste cose. Quindi avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù. Quindi noi non eravamo degni di entrare nella presenza di Dio, ma a causa del sangue di Cristo noi possiamo entrare, abbiamo libertà. Che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. Quindi questa tenda che separava il luogo santo dal luogo santissimo raffigurava il corpo di Cristo. Ricordate che cosa è accaduto quando Gesù gridò dalla croce, è compiuto e ha dato il suo spirito al Signore, cosa accade? Esatto, si è spezzato in due, e quindi questo significava che attraverso il corpo spezzato di Gesù, attraverso il suo sacrificio, questo muro di separazione che ci teneva fuori, ormai era tolto di mezzo. E quindi tutti noi come credenti possiamo entrare nel luogo santissimo, dove c'è il propiziatorio e dove possiamo trovare misericordia. E avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarlo di una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Quindi quando noi veniamo meno, quando pecchiamo, la Bibbia dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele di perdonarci e purificarci da ogni peccato. E quindi noi possiamo, per fede, perché va un po' contro la nostra mentalità umana, no? Ma come posso io di nuovo, no, chiedere perdono a Dio? Come posso io venire in chiesa dopo che ho litigato con mia moglie? No? Perché no, lo Spirito Santo ci compunge, e dice: Craig, stai sbagliando. Ma Satana ci condanna. E qui parla proprio dell'opera di Cristo e della parola di Dio che ci purifica di una cattiva coscienza. E dobbiamo sapere, se veniamo meno, perché vi dico, verrete meno. Verremo meno. Amen. Perché è vero che siamo stati lavati, perdonati, ma nessuno di noi è perfetto. E quindi, se siamo nati di nuovo, non siamo abitualmente vivendo nel peccato, perché la Bibbia dice: se viviamo abitualmente in peccato, non siamo nati di nuovo ancora. Però abbiamo bisogno di essere lavati. E anche qui nella storia di Aarone è molto bella la figura, perché questo primo lavaggio di consacrazione, e meno male che Aarone e Mosè erano fratelli, quindi magari si erano già visti quando nel bagno, cioè Mosè doveva lavare tutto, almeno come io capisco, questa prima volta doveva lavare tutto Aarone, tutto il suo corpo. E questo, ricordate quando Gesù lavava i piedi dei discepoli, no? E Pietro ha detto: mai sia, tu non mi laverai, Signore, i piedi, perché fanno i schiavi, fanno i pezzenti questo lavoro qua. E Gesù ha detto: se io non ti lavo, tu non hai nessuna parte di me. Ricordate la risposta di Pietro? Signore, lava tutto di me. E Gesù ha detto: no, chi è lavato una volta, e lui parlava proprio di questo, non ha bisogno solo di lavare i piedi e le mani. Perché dopo questo primo lavaggio di consacrazione di Aarone, lui non doveva fare questo completo lavaggio ogni volta che serviva nel Tempio. Lui entrava e prima di entrare nel tabernacolo andava al lavacro e lui lavava i piedi e le mani. E quindi noi siamo stati, quando siamo nati di nuovo, abbiamo avuto quel pieno del lavaggio di Gesù, no? Dentro di noi. Quando la gente mi prende in giro e dice: voi credenti siete lavati di cervello. E io dico: non solo il cervello, tutto quanto. Amen, io sono lavato di cervello, mamma mia, quante porcherie c'erano dentro fra questi orecchi. Ma dopo che abbiamo avuto questo primo lavaggio, no, non è che dobbiamo nascere di nuovo quando ci sporchiamo in questo mondo. No, dobbiamo lavare i piedi e le mani. E questo, quando sbagliamo, confessiamo: Signore, ho sbagliato, perdonami. E quindi Aarone è stato chiamato, lui è stato portato, e la terza cosa, vediamo, è stato lavato. Allora, in versetto 5 e 6, mi sono perso il posto qua. Ok. Versetto 5 e 6. Poi prenderai le veste e rivesterai il rone della tunica. Quindi vedete qua che lui era nudo. E pensate, no? Aaron era un uomo adulto. Secondo voi era un po' umiliante di essere lavato da suo fratello? Secondo me sì. Io vi voglio bene, ma non vorrei che nessuno di voi mi dovete lavare. No? E in un certo senso, spiritualmente, no? Per essere nato di nuovo, noi dobbiamo riconoscere, io ho bisogno di essere lavato da te, Gesù. Mi devo umiliare. Del Signore, io sono sporco e solo tu mi puoi lavare. E poi ho bisogno di un altro che mi veste. No, io, Josiah, adesso 6 anni, diciamo, si veste, diciamo, da, più o meno da solo. Però sapete, quando i bambini sono piccoli li deve vestire. Ma quando uno è adulto, ma come, tu mi devi vestire? E quindi anche Aaron dovevo dimostrare umiltà per lasciare che un altro faceva queste cose per sé. Prenderai le vesti e rivesterai Aaron della tunica, del mantello, dell'efod del pettorale, lo cingerai della cintura artisticamente lavorata dell'efod, gli porrai in capo il turbante e metterai sul turbante il diadema sacro. Allora, in Galati, capitolo 3, versetto 27, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Quindi anche noi abbiamo avuto bisogno che qualcun altro ci vestiva, con le sue vesti. Perché cosa dice il profeta Geremia delle nostre vesti? Sporche come strace, letteralmente in ebraico, strace mestruale. In Efesini capitolo 4 versetto 24, un libro avanti. Efesini 4 24. Leggiamo versetto 20. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto, siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù. Per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e santità della verità. Quindi anche Errone, no, lui doveva spogliarsi dei suoi vestiti normali, e Mosè doveva lavare tutto il suo corpo, e poi lui doveva rivestirsi con questi vestiti sacerdotali, che lui poteva indossare solo quando lui serviva nel Tempio. Non poteva portarli in giro come un sacerdote, diciamo, qui in Italia. Era un veste che lui usava solo unicamente dentro il tabernacolo. In Secondo Corinzi capitolo 5, versetto 19. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando ai uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siete riconciliati con Dio. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Quindi abbiamo parlato tante volte di questo passo, questo meraviglioso scambio. Quando noi abbiamo posto fede in Cristo, Dio ha preso la nostra sporcizia e ha messo su Gesù. E Lui è stato giudicato al posto nostro. Perché 2000 anni fa Dio sapeva già i peccati che noi avremmo commesso nel ventesimo secolo, nel ventunesimo secolo. Magari qualcuno giovane arriverà al 22, non lo so. Abbiamo vissuto in 2 secoli. Dio sapeva già. E Cristo in croce ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Quando noi abbiamo creduto in Lui e siamo nati di nuovo, noi abbiamo preso la sua giustizia. E quindi noi non saremo nella gloria, nella presenza di Dio per merito nostro, sarà unicamente il merito di Gesù. Allora, torniamo in Esodo 29. Abbiamo visto che Aaron è stato chiamato, portato, lavato, rivestito. E in versetto 7, poi prenderai l'olio dell'unzione e lo verserai sul capo e lo ungerai. E quindi chiaramente questo ci parla di che cosa? Dai, è facile. Esatto, il battesimo Spirito Santo. Dio ci ha unto, sempre in 2 Corinzi capitolo 1, versetto 20 e 22. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui sì, l'amen e alla gloria di Dio per mezzo di noi. Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo ci ha unti e Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la capare dello Spirito nei nostri cuori. Wow! Cioè, Aarone è stato unto da un altro uomo, da Mosè. Mosè letteralmente ha preso un vaso di olio e lo ha versato sopra la sua testa. Ed è questo che ci parla Salmo 133, quando dice: quanto è bello quando i fratelli dimorano insieme, come l'olio che scende dal capo di Aarone. E la cosa interessante è che questa unzione dell'olio su Aarone è stato sparso sul capo e ha coperto il pettorale, no, dove c'erano le 12 pietre che rappresentavano le 12 tribù di Israele, e quindi c'è l'unzione su tutto il corpo di Cristo, su tutto il popolo di Dio. In Atti capitolo 1, Atti 1, versetto 4. E ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che gli disse: voi avete udito da me. perché Giovanni battezzò con l'acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono, dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Ma egli disse a loro: non sta a voi sapere i tempi e le stagioni che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudia, in Samaria e fino all'estremità della terra. Notate che c'è un proseguire, no? In queste cose. Aaron non poteva essere unto se non prima era lavato. E anche noi non possiamo essere battezzati nello Spirito Santo se non siamo prima nati di nuovo. A volte è una cosa simultanea, no? Cornelio e tutta la sua casa erano nati di nuovo e battezzati con lo Spirito Santo nello stesso momento, ma solitamente vediamo che è una progressione. Uno è prima nato di nuovo e poi nel tempo i tempi che noi io penso che principalmente il tempo che noi ci disponiamo al Signore. Perché secondo me Dio è pronto a battezzarci con lo Spirito Santo anche un secondo dopo che siamo nati di nuovo. Però dipende da noi. Io ero credente 5 anni, sono stato nato di nuovo per 5 anni, e dopo 5 anni ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Magari qualcuno questa sera dice: io non lo so se sono stato battezzato o meno. E ti dico questo: se non lo sai, non sei stato battezzato nello Spirito Santo. Perché come la nuova nascita, quando ti cade, tu lo sai. E non necessariamente devi parlare in lingue. Ma quando tu sei battezzato nello Spirito Santo, nessun altro ti deve dire. Tu lo sai. Perché Gesù ha detto: voi sarete rivestiti di potenza dello Spirito Santo. Quindi è una cosa potente. E l'invito è ancora questa sera. Gesù ha detto di non allontanare Gerusalemme, ma aspettassero la promessa del Padre. Quindi ognuno di noi, no? Magari non dobbiamo aspettare 10 giorni come apostoli, o 40 giorni o 1000 giorni, però dobbiamo aspettare. Secondo me questo aspettare è di avere il desiderio, no? Di aspettare ai piedi del Signore. Io ho fame di te, voglio, Signore, sperimentare tutto quello che la Bibbia dichiara che è mio diritto. E quindi è nostro dovere di cercare questo battesimo dello Spirito Santo. Paolo in Efesini capitolo 4: siate ripieni di Spirito Santo. È un comando, non è? Perché alcuni credenti hanno un'idea, secondo me, sbagliato. Quando Dio vuole, no, mi zapperà un giorno sull'autobus e sarò battezzato dello Spirito Santo. Non funziona così. Noi dobbiamo disporre il nostro cuore. E di nuovo, non dobbiamo aspettare come apostoli, perché loro devono aspettare quei 10 giorni fra l'ascensione di Gesù e il giorno di Pentecoste, perché dovevo adempiere una cosa profetica secondo il calendario ebraico. Ma questo era solo per quel primo gruppo. Nessuno di noi dobbiamo aspettare che siamo credenti 1 anno, o 2 anni, o 5 anni. Però dobbiamo aspettare nel senso di avere un fame, di avere quell'atteggiamento di fede e dire: Signore, io sono qua e desidero tutto quello che tu hai per la mia vita. Ok. La sesta cosa che viene fatta ad Arone, in versetto 9, cingerai Arone e i suoi figli con delle cinture e metterai su di loro dei copricapo, il sacerdozio apparterà a loro per statuto perenne. Così consacrerai Arone i suoi figli. Quindi era una cosa eterna. Non era una cosa... No, che Dio dice, va bene Arone, tu sarai il sacerdote finché mi scoccio di te. No? Anche un'altra cosa interessante, cioè Mosè quando ha ricevuto questa istruzione? No? Pensate un attimo. Cioè Mosè quando ha ricevuto l'istruzione per il tabernacolo, per tutti gli strumenti, per i comandamenti. Allora, per renderlo più facile, quando ha ricevuto i 10 comandamenti? Sul monte Sinai, giusto? No, lui aveva lasciato gli altri indietro, lui era salito sul monte Sinai, perché non lui era lì 40 giorni, non è che Dio ha messo 40 giorni per scrivere i 10 comandamenti. No, Dio, Mosè ha avuto comunione col Signore, il Signore ha comunicato tutte queste istruzioni in quei 40 giorni. No? Come costruire il tabernacolo, come doveva essere fatto il sacerdozio. Mosè ha ricevuto tutte queste cose quando lui era sul Monte Sinai. E Arone e gli Israeliti cosa facevano? Festeggiavano. Cosa facevano? Commettevano idolatria. Discoteca, sì, era una specie di discoteca, c'era anche la palla che girava, no? È forte questo se tu pensi un attimo. Cioè Dio sta dando questa istruzione a Mosè. Mosè non sa quello che sta accadendo giù in fondo valle. No, lui è lì, wow, no, la presenza di Dio, mamma mia, no? E Dio sta dicendo, Arone, tuo fratello sarà il sacerdote. E mentre Dio sta dando questa istruzione a Mosè, Arone in quel momento è giù e sta combinando di tutti i colori. Perché gli israeliti hanno portato tutti gli orecchini loro a Arone, ha detto, farci un Dio, questo Mosè non torna più. Quindi Arone invece dice no, aspettiamo il pastore che arriva, che è sempre in ritardo. No, lui si è fatto no, trasportare la gente e Arone ha fabbricato il vitello d'oro. Potete leggere a casa questa storia perché è allucinante. E poi Arone ha fatto questo vitello d'oro. Qualcuno si ricorda cosa ha detto Arone quando ha presentato questo vitello d'oro davanti al popolo di Israele? Eh? Sì, però lui fa una frase molto strana. Lui dice, ecco Geova, ecco Yahweh. Lui non ha detto, ecco il vitello d'oro, ecco un idolo. Lui dice, ecco Yahweh, vostro Dio. E poi quando Mosè e Giosuè sono scesi dal monte, ricordate la scusa di Arone? Cioè Arone avrà pensato che Mosè era veramente un grande fesso. Perché Arone disse a Mosè, e io ho buttato questa roba nel fuoco e poi è uscito un vitello. Leggete, così lui risponde, dice, no, io non l'ho fatto io ho buttato la roba nel fuoco e poi, magico, è uscito questo vitello. Ma se io ero Arone, dice, ma Arone, pensi che fumavo spinelli sul monte? Allora Dio sta dando istruzione a Mosè: tuo fratello Aarone sarà sacerdote e i suoi figli per sempre, mentre loro combinavano di tutti i colori. E questo veramente ci fa comprendere minimamente l'immensa grazia di Dio. Sapete che nessuna cosa che tu farai sorprenderà Dio? Eppure anche la chiamata di Dio nel nostro vita è eterno. Gesù ha detto: io manderò lo Spirito Santo e Lui sarà con voi per finché siete bravi. Lui ha detto: Lui dimorerà con voi per sempre. Mamma mia, io sono contento. Poi, versetto 10, farai avvicinare il torrello. Davanti alla tenda di convegno, Aarone e i suoi figli poseranno le loro mani sulla testa del torrello. E scannerai il torrello davanti all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno. E quindi anche qui è importante che Aarone ancora non poteva entrare nel luogo santissimo o nel luogo santo finché non qualcuno non veniva sacrificato. Qualcuno sa il significato di porre le mani sull'animale prima che veniva sacrificato? Esatto. L'umano, ponendo le mani su quell'animale, dicevo: i miei peccati siano su questo sacrificio. Che in un certo senso era una figura di noi. Per fede abbiamo posto le nostre mani sull'agnello di Dio, su Gesù. Prenderai quindi del sangue del torello, lo metterai col tuo dito sui corni dell'altare e verserai tutto il resto del sangue ai piedi dell'altare. Prenderai pure tutto il grasso che copre gli intestini, il lobo grasso attaccato al fegato, i due reni con il grasso che vi è sopra e li farai fumare sull'altare. Ma la carne del torello, la sua pelle e i suoi escrementi li brucerai col fuoco fuori dall'accampamento, è un sacrificio per il peccato. Poi prenderai uno dei mattoni e Aarone e i suoi figli poseranno le loro mani sulla testa del montone. Scannerai il montone, prenderai il suo sangue e lo spruzzerai tutto interno sull'altare. Poi taglierai i pezzi, il montone, laverai i suoi intestini, le sue gambe, li metterai sui suoi pezzi e sulla sua testa. Quindi farai fumare tutto il montone sull'altare e un olocausto all'Eterno, un odore suave, un sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. Poi prenderai un altro montone, Aarone e i suoi figli poseranno le loro mani sulla testa del montone, scannerai il montone, prenderai del suo sangue e lo metterai sul lobo dell'orecchio destro di Aarone, sul lobo dell'orecchio destro dei suoi figli, sul pollice della loro mano destra e sul dito grosso del loro piede destro, e spruzzerai tutto l'intorno il sangue dell'altare. E quindi Aarone e i suoi figli venivano consacrati, quindi separati con questo sangue. È interessante anche il fatto che Aarone, no, Mosè doveva prendere un po' di sangue e mettere un po' come profumo, no? Un po' indietro l'orecchio, sul pollice destro e sul dito grande, come si chiama in italiano? Alluce. Mi piace più dito grande. E questo è molto bello perché raffigura, no? Con l'orecchio cosa facciamo? Ascoltiamo. E quindi cosa raffigurava questo sangue sull'orecchio? Che l'orecchio viene separato dal Signore. No, che ascoltiamo la parola di Dio, magari non ascoltiamo cose che non ci danno edificazione. Sapete che gli occhi e gli orecchi sono i portali dell'essere umano. No, noi riceviamo impulsi con gli occhi e con gli orecchi. Sono i due, no? Adesso il computer si parla dell'USB, no? La porta di questo e la porta di quello. Questi sono i nostri attacchi USB. Questi due e questi due. No? E come nel mio computer, se io metto il chiave, no? Se ci sono virus dentro, mio computer farà puff, no? Schermo blu. Blue death. La morte blu. Chi ha Windows? Io ho Macintosh e per me il blue death è passato. Io sono nella nuova vita del Macintosh. Ma nello stesso modo, anche noi, se noi facciamo entrare immondizia, anche noi avremo lo schermo blu. Spiritualmente, invece se noi ascoltiamo la parola di Dio. C'era un fratello nella chiesa, lui ha comprato questi CD di Chuck Smith. E come nel suo lavoro lui deve guidare tanto, e dopo qualche settimana che lui magari tutti i giorni, 4, 5, 6 ore lui ascoltava, you know, invece di ascoltare Radio Birichino, che io non ho mai ascoltato Radio Birichino, ho visto solo adesivi in giro, no? Sì, quello che è, no? Vedi che non so neanche cos'è. Lui ha detto, sai fratello, mamma mia, come il Signore sta cambiando la mia vita. Ho detto, guarda, ti sto dicendo da 10 anni, no? Sei tu. No? Ma lui ha detto, mamma mia, tutto il giorno in macchina ascolto lo studio biblico, mamma mia, mi arrivo, no? Io arrivo alla destinazione così pieno di Spirito Santo. E questo è un orecchio consacrato al Signore. Il pollice. Cosa facciamo con le mani? Speriamo che non picchiamo le persone. Ma Aarone cosa faceva con le mani? Sì, però il suo lavoro lui era? Non sganava. Lui svolgeva il suo lavoro di sacerdote. Giusto? Quindi la consacrazione del lavoro che facciamo? Al Signore. Molti dicono, ah, il pastore è a tempo pieno per il Signore. Noi siamo tutti a tempo pieno per il Signore. Perché anche se tu lavori in una fabbrica, in un lavoro secolare, tu, anche là sei a tempo pieno per il Signore. Tutti noi credenti siamo a tempo pieno per il Signore. Il piede. Cosa raffigura i piedi? Di andare a cercare il peccato? Ah, non andare! Cosa facciamo con i piedi? Camminiamo. Il cammino, si dice anche in italiano, il tuo cammino, questo significa il tuo modo di vivere. Quindi l'unzione del auluce, del dito grande, no? Una vita, un cammino nel volere di Dio. Un servizio nel volere di Dio. Un orecchio consacrato al volere di Dio. Poi in versetto 22. Prenderai pure il grasso del mattone, grasso di coda, il grasso che copre l'intestino, il lobo del grasso, forse ho letto già questo. Allora, leggiamo il versetto 23. Prenderei anche un pane, un focaccia all'olio, una schiacciata del paniere, del pane azimo che è davanti all'Eterno, e porrai tutte queste cose nelle mani di Arone e nelle mani dei suoi figli. Li agiterai come offerto agitato davanti all'Eterno. Quindi il pane azimo che raffigura Gesù Cristo viene messo nelle mani di Arone, e Arone, no, fa questa... agitare non è proprio il verbo, era tipo un alzare e tipo fare un ondeggiare, no, davanti al Signore. E la cosa bella è che Arone doveva, cioè lui doveva avere tutte queste cose fatte per sé, no? Perché fino adesso tutto quello che è accaduto a Arone, chi l'ha fatto? Cioè lui si è autochiamato, lui si è autoportato, lui è stato autolavato, lui è stato... autounto, rivestito, consacrato. No, tutte queste cose fino adesso qualcun altro ha fatto per lui. Solo adesso lui comincia a fare qualcosa. Solo a questo punto. E chiaramente questo raffigura, perché Gesù è il nostro pane, no? Che noi, no? Perché Arone innalzava il pane della vita. E noi come sacerdoti di Cristo, questo è l'unico compito che noi abbiamo, di innalzare Cristo, no, davanti al mondo, di glorificarlo. E poi un'altra cosa qui interessante, dopo che Arone alzava questa offerta di pane, versetto 25, poi li prenderai delle loro mani e li farai fumare all'altare sopra l'olocausto come un odor suave davanti all'Eterno e un sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. E quindi Arone prendeva questo pane, lo alzava davanti agli altri, però poi lui doveva non ridare. E secondo me il significato di questo per noi è che quando innalziamo Cristo, quando stiamo servendo Dio, noi dobbiamo sempre ridare la gloria a Dio. Perché ci sarà la tentazione che, guarda Arone, quello che fa. No, è tutto il Signore. Tutta la gloria va a Dio. In Efesini capitolo 2, e ho quasi finito. Come dicevo prima, fino a questo punto tutto quello che è stato fatto per Arone è stato fatto da un altro. Tutte cose che lui non poteva fare per sé. Ma anche qui la cosa bella, perché in un certo senso cioè Arone, Mosè fa queste cose, no? Lui lo lava, lo unge, lo consacra, lo veste. E abbiamo visto nel Nuovo Testamento, è Dio che unge noi, non è un uomo, giusto? E quindi anche le opere che noi dobbiamo fare è il Signore che ci mette nelle mani. Noi non possiamo decidere, io ho deciso di servire il Signore in questo modo. No, noi dobbiamo aspettare che il Signore mette nelle nostre mani. Craig, io voglio che tu fai questo. E lì sarà una cosa benedetta da Dio. Io non ho scelto di essere pastore, non sarebbe mai stata la mia scelta. Ma in ubbidienza sono venuto qui in Italia per piantare questa chiesa e penso che il Signore ci ha benedetto e ci benedirà ancora. Ma non ho scelto io, non ho deciso io. Infatti molti mi chiedono, molti americani, come mai Monte Belluna? Cioè, tu eri il primo del movimento di Calvary Chapel, in America è molto conosciuto, no? Perché ci sono chiese in tutti gli Stati Uniti, più di 1000 chiese, e tutti mi chiedono, tante persone mi chiedono, ma Monte Belluna, ma chi l'ha mai sentito di questo Monte Belluna? Ma perché non sei stato andato a Venezia, Roma, Milano? E io ho detto, guarda che Monte Belluna non ho scelto io, è stato scelto per me. Non avrei mai scelto Monte Belluna. Io avrei scelto una città sulla costa nel sud Italia. Ancora sto pregando. No, sì, ho fatto la volontà di Dio. Anche se c'è, Dio ha aperto una porta di mettere i nostri studi sulla radio evangelica a Palermo, e abbiamo diverse persone adesso che vorrebbero che andiamo a Palermo a cominciare una chiesa. Va bene, lasciamo perdere.
Non ci
No, mai. No, io nel più profondo del mio cuore penso che se Dio non torna sarò seppellito qui a Monte Belluna. Anche qui in Efesini, torniamo in tema qua, qui Paolo parla dell'opera di Dio, in versetto 8. Voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua. E penso che mi avete sentito parlare, questa parola in greco è la parola poema, poesia. Qui letteralmente, se dovessimo tradurlo letteralmente in italiano, sarebbe noi siamo la sua poesia. Ah, bello! Ma perché no, una poesia è come uno che esprime il più intimo di sé. E pensare che ognuno di noi, se siamo credenti, figli di Dio, siamo una poesia che Dio sta scrivendo. Un canto. Create in Cristo Gesù per le buone opere. Quindi torniamo alle mani di Aarone, che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Sapete che Dio ha preparato domani qualcosa per te? Io sono convinto. Se noi ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, Dio ogni giorno metterà qualcosa nelle nostre mani di fare. Anche questa mattina, io stavo con una persona e il Signore mi ha parlato di dire qualcosa a questa persona. E io all'inizio non volevo dirlo perché ho detto sono io che penso questa cosa. No? Però sapete, il Signore è più forte di me, Lui vince sempre. Perché per me sembrava un po' stupido dire questa cosa. Dovevo umiliarmi, mi dovevo far lavare da un altro. E comunque ho detto queste cose a queste persone, sai che loro sono stati toccati dal Signore? Attraverso questa frase che per me non sembrava la cosa di dire. Ogni giorno Dio ha preparato per noi qualcosa. A volte noi siamo troppo, no? Trafficati, troppe cose, l'orecchio non è consacrato e quindi non sentiamo la voce dello Spirito Santo. Ma Dio ha precedentemente preparato. Prima noi siamo la sua opera, ma Lui ha creato anche per noi delle cose che dobbiamo fare. E io credo che, sinceramente, noi credenti dovremmo vedere di continuo l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Avere delle testimonianze. Sai, questa settimana il Signore ha fatto questo. Magari non abbiamo visto qualcuno risuscitare dalla morte. Però possiamo dire, ho visto il Signore usare la mia vita. Magari solo a parlare con un'altra persona, incoraggiarli, fare una visita a qualcuno? No, ognuno di noi ce ne dice, no? Fai questo. Ma Dio ha preparato queste opere come Lui ha preparato quel pane di andare nelle mani di Aarone, affinché camminiamo in esse. Dio ha preparato domani, dopodomani, in questo nuovo anno, Lui ha preparato per noi delle cose da fare. E tocca a noi di scoprirli, di aspettare, no? Con la potenza dell'alto, di aspettare la guida dello Spirito Santo.